Buongiorno a tutti, un caro saluto non solo da parte mia e di chi mi ha accompagnato, ma anche da parte di tutta la Chiesa di Formigine. E come giustamente osservava Francesco fin dall'inizio, condividere, aprire insieme la parola di Dio è un grande privilegio e nello stesso tempo una grande responsabilità. Abbiamo la gioia di vederci in tante occasioni insieme, certamente oggi nella chiesa di Cinisello Balsamo e davanti alla parola di Dio. È un appuntamento importante e unico. E oggi, prima di indicarvi il testo di riferimento per la predicazione, vi dico che si tratta e che è preso dalla lettera agli Ebrei, ma prima appunto di arrivare a quei due versetti sui quali ci soffermeremo, penso che sia opportuno rammentare, ricordare a me stesso e anche a voi i tratti somatici della lettera agli Ebrei. Una lettera di autore incerto, c'è chi dice Paolo, c'è chi dice altri e non lui. È stata scritta poco prima dell'anno 70, quando ci fu la distruzione del Tempio. La cosa che è certa è che la situazione, il contesto ricalca, ci porta a un'immagine assai simile a quella del nostro presente. Le epoche si ripetono nelle situazioni e nei contesti. E quindi allora, come questa, è un'epoca che è contrassegnata da contraddizioni di vario genere, da conflitti ideologici e anche da unitarismi di interesse. Mi riferisco in questo caso anche ad esempio proprio a quello che è la nostra comunità europea, che sta in piedi ma per l'interesse di ciascuno, non per una visione realmente e totalmente comunitaria. E allora l'autore di questa lettera che cosa ha fatto? Non si è messo a contestare le singole questioni, ma l'autore di questa lettera ha ripercorso passo passo la storia della redenzione, perché è sempre lì dove noi dobbiamo, dove possiamo tornare per ricollocarci e per riprendere lucidamente l'esame, il contesto della vita nella quale ci troviamo. E allora l'autore che cosa fa? Focalizza la sua attenzione sulla persona, sul ministero del Signore Gesù Cristo, perché è tutto concentrato su di lui il piano, l'esecuzione del piano redentivo. L'autore focalizza in Cristo il centro della piattaforma di vita che si fonda sul patto, sul nuovo patto, sulla nuova alleanza che il Signore Gesù Cristo è venuto ad instaurare e ad adempiere. E il capitolo 13, che è il capitolo finale della lettera agli Ebrei, suggella tutto questo impianto di ricostruzione con una serie di esortazioni conclusive e in due occasioni, in questo capitolo 13 della lettera agli Ebrei, l'autore richiama l'attenzione sulla figura dei conduttori. Lo fa al versetto 7 e lo fa al versetto 17. Lo fa con un'intenzione, senz'altro, che è voluta e collegata con tutta la lettera, perché l'invito, l'esortazione accorata, è quella di fare sì che il popolo di Dio, che ciascuna chiesa locale, siano l'essere un corpo solo in Cristo Gesù. La lettera ai Romani, al capitolo 12, ci dà un'illustrazione molto precisa, il verso 4 e il verso 5, l'Apostolo Paolo in questo caso dice: poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Questo fa da approccio, fa anche proprio da prologo a quello che vuole dire l'autore della lettera agli Ebrei. E mentre le conflittualità dei ruoli appartiene alla cultura decaduta del primo Adamo, la redenzione, la riconciliazione con Dio in Cristo Gesù, orientano il corpo verso un tipo di relazione sinergica. Cosa vuol dire? Che ogni parte del corpo ha la sua funzione, ha il suo ruolo, ha il suo compito, ha il suo valore agli occhi di Dio. Una relazione sinergica fra le membra sotto la regia sovrana di Dio. Allora, leggiamo adesso Ebrei 13, i versi 17 e 18 che costituiranno il centro della predicazione. E chi scrive dice in maniera molto semplice: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Pregate per noi, infatti siamo convinti di avere una buona coscienza e siamo decisi a condurci onestamente in ogni cosa. Ho detto che l'autore di questa lettera interviene due volte nel capitolo 13, quindi non solo nel brano che abbiamo letto, ma anche in precedenza al verso 7. Se in quel verso 7, che non andremo a leggere nello specifico, ma che è facile identificare e ricordare, se lì i conduttori sono figure da ricordare, da considerare e imitare, come ricordare, considerare e imitare, ma nella misura della fedeltà nell'annuncio della parola di Dio, e quale sia stata la fine della loro vita, come si è conclusa la loro vita. Ai versi invece 17 e 18 rimanda l'attenzione in maniera più precisa, ancora più profonda, sul loro ministero. La parola di Dio qui, ma anche in tutta la sua essenza, è una parola di rottura rispetto ai canoni, ai modi di pensare umani. E allora noi vedremo, prendendo a riferimento questi due versi, vedremo tre punti che vi preannuncio. Il primo è la volontà di questa parola di rompere con i luoghi comuni che mirano a dividere. Rompere i luoghi comuni che mirano a dividere. Secondo, l'invito a rompere con le dispute, le lotte di classe che suscitano ribellione. E la terza, il terzo punto, che non parte con il termine rottura, ma parte con un altro concetto, è di coltivare un rapporto leale per l'avanzamento del regno. Le situazioni alle quali noi siamo abituati, avvezzi nella società nella quale viviamo, sono costantemente, come si diceva, di contraddizioni, di conflitto ideologico e di interesse personale. Qua la parola di Dio ci porta a considerare tutte le membra del corpo, nella loro diversità di funzioni, come qualcosa che il Signore unisce. Allora, rompere con i luoghi comuni, il primo punto, che mirano a dividere. Il nostro testo ci dice, riferendosi ai conduttori, innanzitutto che essi vegliano per le vostre anime. Essi vegliano per le vostre anime. C'è stato a un certo punto del ministero di Paolo, raccontato nel libro degli Atti da Luca, che ne è l'autore, ci dice che a un certo punto, trovandosi a Mileto, Paolo manda a chiamare gli anziani di Efeso, della città di Efeso, per esortarli. E quando gli anziani di Efeso vengono lì a Mileto, l'Apostolo Paolo, Atti 20-28, pronuncia queste parole e gli dice agli anziani: badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, cioè sorveglianti, per pascere la Chiesa di Dio che egli ha acquistata con il proprio sangue. Quindi vediamo che c'è un'espressione assolutamente completa, non si sofferma su un aspetto minimo, ma lo illustra in una maniera, con una visione che abbraccia l'orizzonte, non che lo limita. Quando dice badate a voi stessi, a tutto il gregge, in mezzo al quale. Mi ha attratto questa espressione, in mezzo al quale, perché significa che conduttori e membri si trovano nella medesima situazione. Non si trova qualcuno di qua e qualcuno di là. Quando siamo negli ambienti, ad esempio, lavorativi, il datore di lavoro non lo vediamo. In officina, se si tratta di un'officina, o nell'ambiente dove in qualche modo il datore di lavoro si mescola con tutti gli altri. Non si sporca le mani come chi invece lavora nella propria e con il proprio materiale che deve trasformare, modificare, eccetera. Qui no, dice che conduttori e membri vivono le medesime battaglie. Non c'è una separazione. E i primi, cioè i conduttori, qui sono esortati a vegliare sul gregge e dice come su voi stessi, come su loro stessi. Badate a voi stessi, a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere che egli ha acquistata con il proprio sangue. Sono nella stessa realtà quotidiana. Una realtà che non appiattisce, una realtà che non demoralizza, anzi, credo che motivi una realtà che non comprime i ruoli, ma che li definisce nella loro bellezza. Nel contesto della nostra vita, le funzioni danno luogo a privilegi, danno luogo a retribuzioni diverse. Qua chi retribuisce è uno solo ed è sempre Dio. E l'approvazione di Dio è sui membri come è sui conduttori. E quello che ne deriva da questa realtà è che siamo indotti, lo Spirito Santo, le parole dell'Apostolo qui, induce tutto il corpo a radicare la fede nella sapienza di Dio. E Dio dice: fidatevi di me. Qualunque sia la vostra funzione, qualunque sia il vostro ruolo, fidatevi di me. Noi viviamo in una realtà dove la diffidenza impera. Noi tutti i giorni ci troviamo in ambienti dove la diffidenza impera, che si tratti del posto di lavoro, che si tratti, non so, lavoro di fabbrica o lavoro impiegatizio, oppure che ci possiamo trovare nell'ambiente scolastico o altro, c'è questa continua diffidenza e attrito che il Signore non giustifica e non vuole per il suo popolo. Allora, rompere con i luoghi comuni che mirano a dividere ha in questa vocazione che suscita Dio nei confronti dei conduttori la percezione per tutti che essi vegliano per le vostre anime. Ma non finisce con questo, in questo contesto. Ma dice, aggiunge, che questi vegliano sulle vostre anime come chi deve renderne conto. Tutti dobbiamo rendere conto nella situazione nella quale noi viviamo a qualcuno, ed è giusto così. Anche se tante volte noi vorremmo sottrarci dal renderne conto. E i conduttori sono i primi a dover dare conto a Dio, ma pure i membri che beneficiano del ministero dei conduttori. In più di un'occasione, nel suo predicare, nel suo portare il messaggio del Padre, Gesù non fa distinzioni. Dice: anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è domandato, dite, credete, noi siamo servi inutili. Noi siamo servi inutili, perché abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. Un altro termine al quale siamo allergici, l'obbligo. Noi non vorremmo mai fare qualche cosa per obbligo. L'obbligo, quando ci viene dalla parola di Dio, quando ci viene dall'autorità di Dio, dalle autorità che Dio ha delegato, è il nostro dovere. Ma sia chi dice, sia chi fa, e dovremmo essere tutti uditori e facitori, alla fine dobbiamo considerare di essere dei servi inutili. I conduttori svolgono un mandato per conto di Cristo. I testi, non solo questo, il 17 e 18, ma anche quelli in precedenza e tutta la scrittura, ci dicono che per conto di Cristo, i conduttori hanno la responsabilità di insegnare fedelmente la parola, ma anche di dare il buon esempio rispetto a quella parola, e si devono assumere le responsabilità di scelte anche decisionali. Le guide hanno questa responsabilità. Molte volte le scelte sono, anzi direi quasi l'assoluto, la totalità, sono scelte impegnative e sofferte, e devono perseverare nella fede, a volte anche in contesti molto difficili, dove, e questo vale per tutti, scoraggiamento, dove sotto il peso di situazioni, dove sotto il peso di difficoltà economiche, dove sotto il peso di malattie e altro, tutti membri e conduttori abbiamo delle difficoltà nel cammino. Rompere con i luoghi comuni che mirano a dividere il popolo di Dio. Rompere, il secondo punto, con le lotte di classe che suscitano ribellione. Ci sono le categorie, e continuamente queste categorie portano a dei frazionamenti che mettono l'uno contro l'altro. Essere impiegati, io spero non ci sia nessuno che per questo si offenda, essere impiegati, ad esempio, nello Stato, veniva contestato il fatto che per loro ci sono dei trattamenti che non sono stati aboliti, e che non abolendoli li mette in una posizione diversa rispetto a tutti gli altri lavoratori. Dice: no, questa è un'ingiustizia. Io mi ricordo a suo tempo mio papà, che ha fatto la guerra anche lui, la seconda guerra mondiale, che era stato prigioniero dei tedeschi dal 41 fino al 44, 45, finché non hanno liberato l'isola di Rodi, nel quale lui era prigioniero. Poi dopo sono arrivati i liberatori, gli inglesi, ci siamo trovati peggio che con i tedeschi, perché ci consideravano ancora anticamente i loro nemici. Allora i luoghi comuni devono lasciare anch'essi spazio, così come le lotte di classe che suscitano ribellione, a quelli che sono i valori, i principi, gli insegnamenti della parola di Dio. Questa rottura con le lotte di classe che suscitano ribellione rimandano a un'altra espressione che qui dice: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro. Io anche da figlio, non solo da genitore, sono sempre stato di carattere notevolmente ribelle. Non vedevo l'ora di poter passare di categoria per sentirmi liberato da questa situazione. Quando poi mi sono accorto che passare dallo statuto di figlio allo statuto di genitore, la sostanza e la difficoltà e la lotta contro la ribellione restava per intero. E ubbidienza e sottomissione sono espressioni nel concreto contrarie innanzitutto alla nostra natura, che è una natura di peccato. Però se noi prendiamo queste espressioni nella loro interezza, nel loro contesto, vediamo che assumono una luce molto diversa se viste in funzione della realizzazione del piano di Dio. Perché conduttori e membri lavorano per lo stesso obiettivo, non in contrapposizione. non in contrapposizione. Manomettere le attrezzature nel nostro ambiente di lavoro ferma la produttività, ferma il benessere dell'azienda, fermano gli introiti, ferma tutto il commercio. E questo sarebbe un modo per in qualche modo far valere le proprie ragioni o per applicare una giustizia? No, è il modo più veloce e rapido per far chiudere l'azienda nella quale lavoriamo. Se noi pensiamo a chi può avere interesse affinché questo accada, l'azienda concorrente. Se noi fabbrichiamo condizionatori d'aria e noi manomettiamo l'azienda nostra, andrà tutto a favore di chi fabbrica altri condizionatori. Scusate la banalità, ma nell'opera di Dio il concorrente, il nemico, vinto che sia, è Satana. Il nemico vinto che sia è l'avversario, è Satana. Allora noi dobbiamo avere un occhio attento a pensare che il nostro contributo porta alla realizzazione del piano di Dio in qualunque veste e servizio noi ci troviamo. Dio ha voluto per la sua Chiesa un ordine teocratico. Prima ci dice, fidatevi di me. Non ha voluto un ordine democratico, né un ordine anarchico, dove tutti possono comandare e dove l'indirizzo, il cammino, viene lasciato così a se stesso, senza rotta. La parola di Dio ha come obiettivo quello di trasformarci e di farci arrivare allo stato di uomini fatti. Quando siamo allo stato di uomini fatti, e questo continua fino all'ultimo giorno della nostra vita, noi lavoreremo per il regno e lo faremo rompendo i luoghi comuni e rompendo anche quelle che sono le lotte di classe. Nella prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, al capitolo 5, i versi 12 e 13, c'è questa esortazione. Abbiamo visto Atti 20, 28, che Paolo ha parlato agli anziani di Efeso. In questo caso, scrivendo nella prima Tessalonicesi, si esprime in questo modo. Capitolo 5, versi 12 e 13, dice: fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano, e ancora viene usata questa espressione, dove faticano? In mezzo a voi, perché combattono le vostre stesse battaglie, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Non è una precisazione, diciamo così, estemporanea. Non dice di amarli perché i vostri conduttori sono, o io sono nella Chiesa di Formigine simpatico, perché sono qualche cosa che possa suscitare gradevolezza. Ma no, qui dice, guardiamo al concreto, guardiamo al concreto, a motivo della loro opera. A motivo della loro opera. E saremo in grado di riconoscere l'opera dei conduttori così come l'opera dei membri se cresciamo diventando uomini e donne di Dio alla statura di persone compiute, di persone fatte, ecco, come lo stato di uomini fatti, come dice la lettera agli Efesini. E dà anche un'altra sottolineatura giustificativa al perché rompere con le lotte di classe che suscitano ribellione. Dice affinché i conduttori facciano questo con gioia e non sospirando. Sospirare vuol dire gemere, il termine che viene usato qui significa proprio gemere. Quando uno geme perché soffre, quindi piange, è un lamento, non un lamentarsi, bla 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 bla, è un lamento della sofferenza, un lamento del dolore, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Cos'è più facile, condurre o essere condotti? Cos'è più semplice, cos'è più facile? Quando siamo prego?
Essere condotti.
Quando siamo condotti, diciamo, è più facile condurre, parla bene lui. Quando siamo conduttori ci rendiamo conto che non è poi semplice essere condotti. Lo devo dire, da pastore, da copastore. Io dico delle volte anche certi aspetti, certe infilate della mia persona, certe, non devono essere poi così semplici da digerire, da accettare, da somatizzare. Allora cerco di fare autocritica, coscienziosamente, ma io dico che condurre non è meno faticoso di essere condotti, e condotti, essere condotti non è più faticoso del condurre. Non so se ho detto giusto, ma comunque voglio dire che i due termini sono in questo senso intercambiabili. E qui fa un riferimento che forse coglie un poco di sorpresa, dice affinché facciano questo con gioia. Cosa c'entra la gioia? Verrebbe da domandare. Perché viene citata la gioia? Perché la gioia, per tutto il popolo di Dio, la gioia autentica, da che cosa viene? Viene dall'aver raggiunto gli obiettivi che Dio ci ha dato. Viene da dire, sono gioioso insieme a tutti i miei fratelli e sorelle, qualunque sia il mio ruolo e la mia funzione, perché abbiamo raggiunto l'obiettivo che Dio ci ha dato, per i quali Lui ci ha vocato, per i quali noi siamo stati eletti, ciascuno in Cristo. Ci sono dei progetti, che sono tutti progetti comuni a tutta la comunità ecclesiale. Quindi tutti devono essere felici di aver detto, bene, noi Signore abbiamo fatto quello che Tu ci avevi comandato di fare. Qualunque sia la nostra funzione, noi siamo servi inutili, ma siamo felici, perché quello che Tu ci hai chiesto, noi per la grazia Tua e supportati da Te, noi lo abbiamo realizzato. Ogni membro collabora con zelo, disciplina, discernimento, creatività e impegno nella misura dei doni ricevuti e doni esercitati secondo il patto di lealtà e nel rispetto dei ruoli di ciascuno. Prima Pietro 5, i primi tre versetti, nuovamente c'è una citazione che chiama in causa innanzitutto i conduttori, gli anziani, e dice esorto dunque gli anziani, comincia così Pietro e poi prosegue un poco più avanti, dice pascete il gregge di Dio che è fra di voi sorvegliandolo, non per obbligo ma volonterosamente, secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. Tre non e tre ma, per mettere in evidenza come a ciascuna situazione ne debba corrispondere nel giusto un'altra. Allora, la gioia è importante, che la gioia che deriva dalla ricerca della gratificazione personale sarebbe egocentrica, sarebbe tutta rivolta su se stessi e non cristocentrica. Qualunque sia il nostro ruolo, la nostra funzione, se noi pensiamo, ah sì, siamo arrivati lì, ma grazie a me, allora la nostra è una gioia che si spegne e che non ha durata, perché è egocentrica e perché non rivolge effettivamente tutta la lode e la gratitudine a Gesù. E dice, sempre il nostro testo, che se i conduttori non sono sereni e sono gioiosi, e con i conduttori anche tutta la Chiesa stessa non ne trae alcuna utilità, non ne trae alcuna utilità. Certo, si parte dai conduttori perché sono quelli che hanno la responsabilità prima davanti a Dio, ma coinvolge tutta la Chiesa. Terzo e ultimo punto, l'esortazione a coltivare un rapporto leale per l'avanzamento del Regno di Dio. L'avanzamento del Regno di Dio è il coronamento, è la grandiosità dell'opera di Dio. E qui l'autore della lettera dice: pregate per noi, infatti siamo convinti di avere una buona coscienza e siamo decisi a condurci onestamente in ogni cosa. Pregate per noi. Non si tratta della richiesta di preghiera di Papa Francesco, che ogni tanto fa, chiede ai devoti. Non si tratta di andare a comprare la misericordina che viene offerta dal Vaticano. Adesso è uscita anche la misericordina plus, perché il farmaco evidentemente si è evoluto e cresciuto. La preghiera è la confessione dell'umana incapacità e inadeguatezza a partire proprio da noi conduttori e da noi pastori. Questa è la confessione. L'autore della lettera, come in tanti altri casi, Paolo, Pietro, Giacomo, Giovanni, eccetera, eccetera, chiede la preghiera perché c'è questa consapevolezza, quello di affrontare delle responsabilità, un compito che sono più grandi di noi, delle nostre capacità, e non sempre i doni che il Signore ci ha dato vengono utilizzati al meglio. La preghiera è la scelta, a cominciare dai pastori, di voler dipendere da Dio. Di voler dipendere da Dio. E questo riguarda nuovamente tutti, non solo alcuni. Quanti nella mia chiesa, mi sono chiesto a Formigine, quanti pregano per le guide della Chiesa? Non lo so, non ho fatto un'indagine, non sono andato a sentire persona per persona la Chiesa Formigine. Voi potete fare la stessa riflessione. Quanti pregano per i conduttori? E quanto sia bella e importante questa preghiera? se prego per gli anziani, faccio un investimento su me stesso, come membro di Chiesa, e su tutta la comunità. Faccio un investimento importante, redditizio, non come quello che, non come quelli che ci suggerirebbero le banche oggi, faccio un investimento su me stesso e sulla comunità. Non sto facendo un favore a qualcuno e io ne sto fuori. È una buona volontà di Dio e sto facendo la cosa giusta per me stesso e per la Chiesa. Un giorno al Signore Gesù venne rivolta un'accusa infamante, quella di svolgere il ministero di liberazione con l'aiuto di Belzebù. Quanto noi facciamo caso a questa espressione di Matteo 12, 25? Il Signore Gesù ha risposto a quell'accusa infamante e ha risposto in un modo veramente costruttivo. Ha detto che ogni regno diviso contro se stesso va in rovina e ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Ci mette di fronte a una responsabilità, quello di lavorare per il regno di Dio e non di fare e di non fare il gioco dell'avversario. Sempre al termine di quel brano, al verso 30 di quel capitolo 12, il Signore Gesù ha concluso dicendo che chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde. La lettera agli Efesini, il capitolo 4, il verso 16, che credo che tutti conosciamo molto bene, ci parla del corpo a partire proprio dal Signore Gesù Cristo. Da Lui, cioè da Cristo, tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Il Signore, se in un esercito ci sono i generali, gli ufficiali superiori, gli ufficiali sottufficiali, i soldati, vuol dire che ci vogliono tutti. Non ci può essere un esercito con soli comandanti, né un esercito con soli soldati. Non ci può essere una chiesa con soli membri, non ci può essere una chiesa con soli pastori, perché sarebbe incompiuta. Chi non è con me è contro di me, chi non raccoglie con me disperde. Allora il mio interrogativo è: da che parte stiamo? Da che parte stiamo? Se stiamo dalla parte del Signore, saremo anche dalla parte dei conduttori. Se conduciamo il gregge che ci è stato dato da Dio nella maniera giusta, saremo anche attenti a tutti i membri, perché il risultato sarà o raccogliere con Gesù o disperdere. O disperdere. Questa è la mia, la nostra responsabilità, anche il nostro privilegio di essere tutti pronti a rompere con i luoghi comuni che mirano a creare difficoltà, a dividere, a rompere con le lotte di classe che suscitano solo ribellione e a coltivare un rapporto leale, ecclesiale ed interecclesiale per l'avanzamento del regno di Dio. Che Dio esaudisca la preghiera di ciascuno di noi in tal senso. Amen.
Grazie.